Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Lorenzo Pullega, regista del film L'Oro del Reno, al cinema da giovedì 3 luglio 2025, ben trovato.
Ciao,
ciao,
grazie per l'ospitata.
Te lo presenti?
L'Oro del Reno è un film che prende piede come un documentario inizialmente, ma poi in realtà è un film di finzione a tutti gli effetti. È un film che viaggia dalla sorgente alla foce del fiume Reno, ma non stiamo parlando del grande Reno mitico tedesco, ma del Reno italiano, che è la sua minuscola copia, ed è la storia di un regista che dalla sorgente alla foce deve realizzare un film su questo fiume e in realtà si troverà ad avere a che fare con le storie di tutti i personaggi e i diversi tempi che il fiume gli mette in scena e gli fa vedere, quindi è un viaggio attraverso le storie del fiume.
Ci parli di questa nascita e trasformazione da documentario a film?
Era per me interessante giocare con il mezzo della realtà perché tutto richiamerebbe appunto un'impronta reale in partenza, cioè si sta parlando di un fiume che esiste veramente, si sta parlando di un fiume molto specifico geograficamente con anche proprio le sue tappe e i suoi luoghi del percorso, però mi interessava che questa base di realtà fosse molto sottile e costruirci sopra un viaggio molto più immaginato che documentato. Questo perché per me era importante forse anche un po' rivivere questo fiume, che è un fiume che io ho vicino a casa, sono cresciuto vicino a questo fiume, riviverlo reimmaginandolo proprio. E quindi c'era anche il desiderio di costruire un po' una mitologia personale del fiume. E questo appunto lo si è fatto un po' prendendo spunto dalla realtà, ma molto inventando storie.
Su quali elementi hai voluto dare centralità?
La centralità è in effetti una cosa strana nel film, perché sfugge costantemente. Cioè è un film dove appunto l'occhio viaggia e si perde da una storia all'altra senza soluzione di continuità, dall'inizio alla fine, appunto lasciandosi fluire. Però io direi che forse proprio era importante per me mantenere la freschezza di uno sguardo che desse l'impressione appunto di cose sempre nuove e sempre diverse per comporre questo affresco. E direi che un po' uno degli elementi del film è anche il tempo del fiume, che è un tempo sospeso dove appunto il passato e il presente si mescolano insieme, si cambiano.
Com'è stata la costruzione delle tante storie?
È stato molto divertente perché si è partiti scrivendo tanto e tante storie che poi alla fine non si è messo dentro, alcune anche girate ma poi non montate, perché abbiamo iniziato proprio facendo liste di storie, alcune che avevamo ascoltato dalla gente del fiume con cui andavamo a parlare, altre invece racconti della nonna, altri fantasticherie, sogni nostri, facendo grandi elenchi di storie. Alla fine pian piano abbiamo capito quale si connetteva bene con l'altra in un crescendo più emotivo che non narrativo e abbiamo scelto di tenere quello un po' setacciandole, ecco.
Che circuitazione avete pensato per il film?
È distribuito da Euro Pictures ed è nelle sale con circuito cinema. Questi sono un po' gli ultimi giorni in sala. Adesso attualmente è rimasto a Bologna, Roma, Torino e forse ancora a Milano. Però poi la nostra idea appunto è esaurito questa fase di luglio. Comincerà una serie di giri per arene estive e poi a settembre vorremmo ritornare in sala per farlo rivedere al pubblico che in luglio chiaramente è sempre un po' mancante.
La scelta del titolo?
Gioca sin dall'inizio con Wagner e quindi era importante che si parlasse dell'oro del Reno e che il titolo fosse quello wagneriano dell'opera, ma che ci fosse un caso di doppiezza che già dal titolo contiene questo doppio fiume che non è quello vero ma è quello dove ci arrivi solo per sbaglio, che è il Reno italiano. E quindi è importante che avesse questo nome anche un po' titanico wagneriano, ma si parlasse di un fiume in realtà molto piccolo che gli ruba il nome.
Com'è stata la scelta di attori ed attrici e il lavoro con loro?
Innanzitutto una delle cose più divertenti di questo film è stato proprio il casting, perché ci sono tanti personaggi, mi sa che sono un centinaio in giro per il film, proprio apparizioni di personaggi che entrano ed escono di scena. Quindi è stato molto bello trovare le facce giuste e le persone giuste, alcuni sono non attori, la maggior parte in realtà, e a cui ho cercato di cucire addosso il ruolo giusto per loro e che avevano però in sé un'espressività meravigliosa, quindi li fermavo per strada, li prendevo, li portavo sul film. E poi ci sono attori su cui invece c'è stato un casting lungo, per esempio il ruolo della sposa di Rebecca Antonacci, per sceglierla ci ho voluto molto, e poi invece altri attori come Marco Mario De Notaris, sto scritto pensando a lui, il suo ruolo, o altri piccoli ruoli, penso quello di Giorgio Comaschi nel finale della nebbia che fa il sindaco nella nebbia, quello era un altro ruolo scritto pensando all'attore, quindi è un mix, sicuramente è stato bellissimo unirli tutti insieme, è stato divertente anche poi dopo scoprire che la maggior parte di loro non si era mai vista sul set, perché poi chiaramente è ogni sequenza che è a sé stante e non ci sono personaggi che ritornano nel film, a parte il marito e la moglie all'inizio, e quindi non si conoscevano mai questi attori, e rivederli insieme finalmente in sala alla fine è stato bello.
Ci sono dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
La pagina L'Oro del Reno Film, tutto attaccato, lì pubblichiamo i calendari, questo vale sia L'Oro del Reno Film su Instagram, ma anche L'Oro del Reno Film invece su Facebook.
Il film L'Oro del Reno al cinema da giovedì 3 luglio 2025, un saluto e un ringraziamento alla regista Lorenzo Pullega. Alla prossima!
Alla prossima, grazie mille!
Con Tommaso Cerqueglini di Unicorn, che distribuisce il film Night Call di Michel Blanchard al cinema da giovedì 10 luglio 2025. Ben trovato!
Federico, grazie per l'invito.
Presentiamo questo lavoro, di cosa si parla?
Night Call è un thriller d'azione che rappresenta un po' questa nuova scena europea della cinematografia belga. Infatti è tutto ambientato a Bruxelles e si sviluppa tutto in una notte. Il regista Michel Blanchard è al suo esordio con questo film e diciamo che ha voluto porsi subito una sfida a raccontare tutta questa storia che avviene tutta in una notte. Infatti è una storia poi senza tregua, senza scappatoie narrative. Infatti questo lo sentiamo subito dal primo all'ultimo minuto del film.
Cosa vi ha convinto di quest'opera?
Ci ha convinto proprio lo stile che ha voluto dare il regista al film, perché comunque già quando abbiamo letto la sceneggiatura, prima di vedere il film, era una storia ambientata tutta in una notte. Poi aveva anche dei messaggi, comunque delle tematiche, perché essendo ambientata a Bruxelles durante le proteste del Black Lives Matter c'era anche una certa tensione sociale che si avvertiva nel film, e però non diventava mai un film didascalico, quindi rimaneva un thriller, un action molto contemporaneo che affrontava anche dei temi attuali.
All'estero che percorso ha avuto il film?
È stato presentato, ha avuto la premiere a Biarritz e poi è approdato a Roma alla Festa del Cinema e ha vinto il Gran Premio della giuria. Ma la cosa comunque principale è che in Belgio ha avuto 11 nomination ai Magritte e di queste 11 nomination ha preso poi alla fine 10 statuette, miglior film, miglior regia, miglior opera prima, quindi comunque essendo il suo primo lungometraggio diciamo che ha avuto abbastanza successo.
Come è arrivato a questo esordio il regista?
Il regista aveva fatto solo corti prima di questo lungometraggio e durante il Covid lui ha scritto questa sceneggiatura, infatti era anche il periodo del Black Lives Matter, quindi l'ha molto attualizzato anche a quel periodo.
Che tipo di uscita sarà?
È un'uscita in tutta Italia, nelle sale più indipendenti. Noi ci tenevamo proprio a uscire al cinema con questo film perché comunque è proprio un'esperienza immersiva che merita un grande schermo. È un film che poi cattura ed essendo anche un debutto di un giovane regista ci tenevamo a far scoprire queste nuove voci di cinema europeo.
Il film Night Call di Michel Blanchard al cinema da giovedì 10 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Tommaso Cerqueglini di Unicorn che lo distribuisce. Alla prossima!
Grazie.
Con Lorenzo Pullega, regista del film L'oro del Reno, al cinema da giovedì 3 luglio 2025, ben trovato.
Ciao, ciao, grazie per l'ospitata.
Te lo presenti?
L'oro del Reno è un film che prende piede come un documentario inizialmente, ma poi in realtà è un film di finzione a tutti gli effetti. È un film che viaggia dalla sorgente alla foce del fiume Reno, ma non stiamo parlando del grande Reno mitico tedesco, ma del Reno italiano, che è la sua minuscola copia, ed è la storia di un regista che dalla sorgente alla foce deve realizzare un film su questo fiume e in realtà si troverà ad avere a che fare con le storie di tutti i personaggi e i diversi tempi che il fiume gli mette in scena e gli fa vedere, quindi è un viaggio attraverso le storie del fiume.
Ci parli di questa nascita e trasformazione da documentario a film?
Era per me interessante giocare con il mezzo della realtà perché tutto richiamerebbe appunto un'impronta reale in partenza, cioè si sta parlando di un fiume che esiste veramente, si sta parlando di un fiume molto specifico geograficamente con anche proprio le sue tappe e i suoi luoghi del percorso, però mi interessava che questa base di realtà fosse molto sottile e costruirci sopra un viaggio molto più immaginato che documentato. Questo perché per me era importante forse anche un po' rivivere questo fiume, che è un fiume che io ho vicino a casa, sono cresciuto vicino a questo fiume, riviverlo reimmaginandolo proprio. E quindi c'era anche il desiderio di costruire un po' una mitologia personale del fiume. E questo appunto lo si è fatto un po' prendendo spunto dalla realtà, ma molto inventando storie.
Su quali elementi hai voluto dare centralità?
La centralità è in effetti una cosa strana nel film, perché sfugge costantemente. Cioè è un film dove appunto l'occhio viaggia e si perde da una storia all'altra senza soluzione di continuità, dall'inizio alla fine e appunto lasciandosi fluire. Però io direi che forse proprio era importante per me mantenere la freschezza di uno sguardo che desse l'impressione appunto di cose sempre nuove e sempre diverse per comporre questo affresco. E direi che un po' uno degli elementi del film è anche il tempo del fiume, che è un tempo sospeso dove appunto il passato e il presente si mescolano insieme, si cambiano.
Com'è stata la costruzione delle tante storie?
È stato molto divertente perché si è partiti scrivendo tanto e tante storie che poi alla fine non si è messo dentro, alcune anche girate ma poi non montate, perché abbiamo iniziato proprio facendo liste di storie, alcune che avevamo ascoltato dalla gente del fiume con cui andavamo a parlare, altre invece racconti della nonna, altri fantasticherie, sogni nostri, facendo grandi elenchi di storie. Alla fine pian piano abbiamo capito quale si connetteva bene con l'altra in un crescendo più emotivo che non narrativo, e abbiamo scelto di tenere quello un po' setacciandole, ecco.
Che circuitazione avete pensato per il film?
È distribuito da Euro Pictures ed è nelle sale con circuito cinema. Questi sono un po' gli ultimi giorni in sala. Adesso attualmente è rimasto a Bologna, Roma, Torino e forse ancora a Milano. Però poi la nostra idea appunto è esaurito questa fase di luglio. Comincerà una serie di giri per arene estive e poi a settembre vorremmo ritornare in sala per farlo rivedere al pubblico, che in luglio chiaramente è sempre un po' mancante.
La scelta del titolo?
Gioca sin dall'inizio con Wagner e quindi era importante che si parlasse dell'oro del Reno e che il titolo fosse quello wagneriano dell'opera, ma che ci fosse un caso di doppiezza, che già dal titolo contiene questo doppio fiume che non è quello vero ma è quello dove ci arrivi solo per sbaglio, che è il Reno italiano. E quindi è importante che avesse questo nome anche un po' titanico wagneriano, ma si parlasse di un fiume in realtà molto piccolo che gli ruba il nome.
Com'è stata la scelta di attori ed attrici e il lavoro con loro?
Innanzitutto una delle cose più divertenti di questo film è stato proprio il casting, perché ci sono tanti personaggi, mi sa che sono un centinaio in giro per il film, proprio apparizioni di personaggi che entrano ed escono di scena. Quindi è stato molto bello trovare le facce giuste e le persone giuste, alcuni sono non attori, la maggior parte in realtà, e a cui ho cercato di cucire addosso il ruolo giusto per loro e che avevano però in sé un'espressività meravigliosa, quindi li fermavo per strada, li prendevo, li portavo sul film. E poi ci sono attori su cui invece ho fatto un casting lungo, per esempio il ruolo della sposa di Rebecca Antonacci, per sceglierla ci è voluto molto, e poi invece altri attori come Marco Mario De Notaris, l'ho scritto pensando a lui, il suo ruolo, o altri piccoli ruoli, penso quello di Giorgio Comaschi nel finale della Nebbia, che fa il sindaco nella Nebbia, quello era un altro ruolo scritto pensando all'attore. Quindi è un mix, sicuramente è stato bellissimo unirli tutti insieme, ed è stato divertente anche poi dopo scoprire che la maggior parte di loro non si era mai vista sul set, perché poi chiaramente ogni sequenza è a sé stante e non ci sono personaggi che ritornano nel film, a parte il marito e la moglie all'inizio, e quindi non si conoscevano mai questi attori, e rivederli insieme finalmente in sala alla fine è stato bello.
Ci sono dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
La pagina L'Oro del Reno Film, tutto attaccato, lì pubblichiamo i calendari. Questo vale sia L'Oro del Reno Film su Instagram, ma anche L'Oro del Reno Film invece su Facebook.
Il film L'Oro del Reno al cinema da giovedì 3 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Lorenzo Pullega. Alla prossima!
Alla prossima, grazie mille!
Con il duo Jab, Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga, per presentare il loro cortometraggio Ti Respiro. Ben trovati!
Ciao, ciao, ben trovati!
Ce lo presentate?
È un cortometraggio nato un po' per caso, da un'idea di Jenny De Nucci, che non è anche la protagonista, ma anche la produttrice esecutiva. Era nato tutto un po' così per gioco, nel senso che c'ha un'idea in testa, il classico tratto da una storia vera, nel senso che c'era un fattorino che nel passato l'aveva mezza stalkerizzata, e da lì diceva: perché non faccio una cosa su questa ragazza che viene stalkerizzata da questo fattorino e consegna le pizze? Insomma, un'idea molto vaga, e poi in qualche maniera, parlando con Giuliano e con lo sceneggiatore Walter Ditta, l'abbiamo tramutata in un piccolo cortometraggio a tinte cupe, anche seguendo le inclinazioni sia nostre come registi, insomma anche nei precedenti lavori che abbiamo fatto io e Giuliano, che invece anche le inclinazioni di Jenny, perché nonostante Jenny ha sempre fatto dei ruoli più leggeri, però lei c'è una grande passione per l'horror, per, come dice lei, appunto i film A24, insomma degli ultimi americani, di questa grande produzione che sta facendo grandi numeri. E quindi da lì abbiamo seguito un po' a queste indicazioni, un po' le nostre inclinazioni naturali, è nato appunto questo cortometraggio.
Su cosa lo avete voluto centrare?
Come diceva Lorenzo, tutto quanto racconto da una storia vera, quindi una storia inquietantemente ma tristemente normale al tempo stesso. E io e Lorenzo invece siamo amanti come registi, ma come spettatori in primis di cinema di genere, poi parlandone con Jenny appunto e Gualtiero, lo sceneggiatore, abbiamo cercato di trovare un modo per renderla compatibile un po' con la nostra visione di cinema, quindi con il nostro gusto spettatoriale. Quello che mi interessava molto, e poi ne ho subito parlato con Lorenzo e lui però era d'accordo, era cercare in qualche modo di raccontare un po' l'ossessione di questa protagonista, che poi a un certo punto va a braccetto con la paranoia. Questa ragazza che di punto in bianco, così dopo un trauma con cui si apre il cortometraggio, comincia a ricevere questi strani messaggi all'interno del cornicione delle pizze. E quindi ovviamente lei da quel momento si sente continuamente osservata, sente continuamente spiata, sa che ogni cosa che fa in qualche modo viene vista da qualcuno, qualcuno che vede lei ma riesce a vedere. E quindi questo trick ci piaceva all'inizio per poter appunto, come dicevo, raccontare in primis la paranoia, quella di un'attrice, un influencer che di punto in bianco si sente vista da tutti anche senza il dispositivo social in mano, e al tempo stesso però ci piaceva appunto raccontare e indagare quelli che sono i meccanismi un po' dell'ossessione, vagamente anche del voyeurismo. Io ad esempio, una mia reference che ho avuto in mente tutto il tempo, poi ovviamente è mutata durante la scrittura e le riprese, era però Omicidio a luci rosse di Brian De Palma, quindi mi piaceva un po' intraprendere quel filone lì, quel tipo di thriller un po' mystery che gioca un po' braccetto con l'horror. Ovviamente quello era un tipo di film che a noi piace e che poi in qualche modo abbiamo trovato un po' il modo di far fare scopa con quella roba, con il cinema, quello che oggi viene detto come le vite d'horror, e quello che non so prima ha nominato la 24, ma potremmo aggiungere anche tanti horror un po' autoriali e moderni come quelli che vengono prodotti dalla Neon, ad esempio.
Ci raccontate anche un po' il percorso Jab?
Avevamo appena 18 anni, dietro i banchi dell'università, eravamo stati bocciati a inglese e ci siamo trovati tutti e due alla classe di ripetizione di inglese.
Tu sei rimasto bocciato, cioè, non sei chiacchierando. Tra l'altro in inglese la professoressa all'epoca ci aveva detto: qual è il vostro cinema che vi piace? Entrambi abbiamo esposto, ci piaceva in inglese ovviamente, l'horror. E quindi da lì è iniziata la collaborazione proprio con i primi cortometraggi totalmente autoprodotti, a zero budget. E a poco abbiamo cominciato a costruire un percorso, senso di dare insieme, finché c'è stato un cortometraggio del 2020 che si chiama Intolerance, che mi ha segnato un po' un punto d'arrivo, perché è un cortometraggio che abbiamo realizzato grazie al bando del Nove Maglie, e lì siamo riusciti finalmente a mettere in scena effettivamente il nostro tipo di cinema che più ci piaceva. Era un cortometraggio in bianco e nero, ma che a un certo punto diventava una sorta di horror fantasy, dark fantasy in qualche maniera, nel senso che a un certo punto la protagonista le spuntavano delle ali, e quindi c'era tutta una deriva un po' fantastica. E in qualche maniera con Ti Respiro abbiamo voluto cercare di portare avanti questo ragionamento, anche questo tipo di cinema.
Che percorso farà questo cortometraggio?
Avrà un percorso festivaliero, infatti la prima del corto sarà al Giffoni il prossimo 22 luglio, e poi subito dopo uscirà sui canali di RaiPlay. Poi ci sarà il classico di percorso festivaliero nazionale e internazionale, molto difficile, perché comunque tutto il discorso che abbiamo fatto prima guarda molto al mercato internazionale.
È un corto che siamo molto orgogliosi, che ha avuto tantissimi partner all'interno. Abbiamo tre produzioni che hanno partecipato al corto, ma allo stesso tempo abbiamo sia Recinema che è entrata in distribuzione, che lo distribuirà per 90 giorni in Italia su RaiPlay, e sia WeShort che lo distribuirà invece più avanti all'estero. WeShort è una nuova piattaforma che cerca di rilanciare il cortometraggio. In più abbiamo come distribuzione festivaliera Cattive Distribuzioni, che è una realtà giovane che cercherà di portare il cortometraggio in un circuito di festival sia di genere che non, perché la cosa più interessante credo di questo lavoro è stato quello in qualche maniera che riposiziona una serie di figure, cioè Jenny, che di solito ha un target abituato a vederla in ruoli più leggeri, commedie, via dicendo. La prima volta che le vedrà in un film così cupo, in cui lei sia attrice ma anche produttrice, e allo stesso tempo i festival di un certo tipo che sono abituati a ricevere fortemente art house avranno un film che in qualche maniera è ambivalente, perché strizza sia l'occhio appunto a tutte quelle reference che ha detto prima Giuliano, ma allo stesso tempo anche il pubblico dei geni, ragazzi, degli adolescenti e dei giovani. In qualche maniera credo che sia un punto di vista di comunicazione e di distribuzione abbia davvero una strada interessante.
Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
C'è la pagina Instagram ufficiale.
Il cortometraggio Ti Respiro. Un saluto e un ringraziamento agli autori Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga, ossia il duo Giab. Alla prossima!
Grazie, ciao!
Con Turi Pinocchiaro e Nathalie Rossetti, direttori artistici, per presentare la 18ª edizione del Faito Doc Festival al Monte Faito dal 19 al 27 luglio 2025. Ben trovati.
Grazie.
Ci presentate questo festival?
Il festival quindi nasce 18 anni fa con la volontà di portare cultura, luce e idee su questa montagna meravigliosa che è quella appunto del Monte Faito, e così con la volontà del comune di Fiche Quenze e poi dopo della regione Campania abbiamo creato questa vera avventura, ed è proprio una nostra creatura, è come se fosse il nostro terzo figlio, ed è un festival quindi tematico di documentari artistici di creazione. Poi ogni anno portiamo una sessantina di film da tutto il mondo che condividiamo con il nostro pubblico. Abbiamo anche varie giurie, una giuria di professionisti del settore che viene da tutta Europa, e giuria giovani che viene anche lei da tutta Europa, e poi dopo abbiamo anche una giuria del Camino.
Volevo aggiungere che la particolarità veramente del Faito Doc Festival è l'unione dell'amore per la natura e la passione proprio per questo parco naturale che veramente guarda a 360 gradi sul mondo, e il nostro amore per il cinema. Quindi il fatto di far venire in questo belvedere unico un sacco di registi da ogni parte del mondo è proprio una cosa stupenda, cioè che in un luogo dove in realtà non c'è neanche un cinema, siamo noi che una tenda struttura che si crea in mezzo ai boschi con tutto un campeggio di tutti i giovani che vivono in completa sinergia insieme a questi film, a questi registi, a questi dibattiti. Questo è molto particolare perché è un po' diverso dai festival abituali, come se crescesse questo fiore per un periodo di 8 giorni e poi svanisce tutto, la foresta risulta come era prima.
Quante sono le opere presentate e com'è stata la scelta artistica?
Sono 50 film di più di 20 paesi. La selezione è stata fatta con 7 selezionatori più noi stessi direttori artistici di vari paesi che per 6 mesi vedono film mandati sia dal bando lanciato dal Feito Doc Festival sia vedendo loro stessi selezionatori in altri festival delle perle rare di cinema documentario e poi presentandolo agli altri della selezione per decidere alla fine un numero di film in competizione di una ventina di film in competizione, però poi ci sono gli eventi speciali in collegamento con eventi collaterali, dibattiti, masterclass, Doc Now, ci sono varie rassegne sempre legate al tema. Quest'anno il tema è contatto col doppio senso, contatto nel senso dunque di unione, di relazione, ma anche nel senso di con delicatezza, con empatia che al mondo d'oggi ne abbiamo estremamente bisogno. Veramente di potersi rincontrare e rivivere in comunità e avere uno sguardo e un ascolto verso gli altri. Per noi è importantissimo nel festival.
È prevista la presenza di autori ed autrici?
Sì, possiamo dire che quest'anno abbiamo la fortuna di avere più o meno un film su due accompagnato dai loro registi che verranno quindi su Monte Faito e staranno 2, 3, 4 notti. I registi verranno dalla Polonia, dalla Lettonia, dalla Francia, dal Belgio, dalla Spagna, dal Libano anche perché il posto è meraviglioso e noi sappiamo anche che il nostro festival gode di un'ottima reputazione sul piano artistico, perché dopo 18 anni, avendo anche avuto modo di invitare molte persone di un certo livello dell'industria, diciamo, europea del ciclo documentario, con questa parola molto molto favorevole, molti registi anche grandi giurie che vengono da tanti paesi europei.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Il nostro sito internet faitodocfestival.com.
18ª edizione del Faito Doc Festival sul Monte Faito dal 19 al 27 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento ai direttori artistici Turi Finocchiaro e Nathalie Rossetti. Alla prossima!
Grazie mille per l'invito!
E vi aspettiamo tutte sul Faito!
Con Mauro Lamanna, curatore della 5ª edizione della rassegna itinerante Schermi Cinema Multipiazza.
Dal 21 luglio a settembre
2025, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Ce la presenti?
Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna di cinema che facciamo all'interno delle periferie dei quartieri popolari del sud. Fino allo scorso anno lo facevamo solo in Calabria, solo nella provincia di Catanzaro. Da quest'anno invece ci sposteremo in altre città della Calabria e in altre regioni del sud Italia e faremo anche nel centro Italia. E avremo un sacco di ospiti, di artisti, di persone del mondo dello spettacolo, della cultura che attraverseranno i quartieri popolari e le periferie per incontrare la gente dei nostri territori e condividere dei grandi film che gli hanno cambiato la vita. Quindi un'esperienza, prima ancora che una grande esperienza di cinema, una grande esperienza di comunità e di socialità.
Quante sono le tappe?
Moltissime, saremo in Calabria, Sicilia, Puglia e Lazio. Solo in Calabria saremo a Catanzaro, Crotone, Cosenza e Reggio Calabria, poi a Nicosia in Sicilia, a Foggia in Puglia e a Longone Sabino vicino Rieti nel Lazio.
Quanti sono i titoli scelti?
Sono tantissimi perché sono oltre 20 proiezioni tra tutte le regioni, quindi il programma è molto eterogeneo e vario perché ci sono ospiti che possono scegliere che film portare, è quasi diventato una specie di gioco, per cui abbiamo nel programma da Fellini a Scorsese, dai Fratelli d'Innocenzo a Sergio Corbucci per esempio. Quindi avremo veramente un programma molto, molto vario. Ancora stiamo annunciando quali saranno i film e gli ospiti, perché chiaramente essendo molte date, da qui a settembre ci giochiamo il programma con un po' di suspense, però già abbiamo annunciato dei nomi importanti e dei film importanti, insomma, nelle nostre piazze, quindi siamo molto felici.
Come era nato il progetto?
Il progetto è nato nel 2018 con l'esigenza, io vivo a Roma ma sono nato e cresciuto a Catanzaro, stavano chiudendo quasi tutti i cinema, io mi occupo di cinema, faccio il regista ed ero molto triste perché nei cinema in cui ero cresciuto non ci si poteva più andare, li stavano acquistando per farci altro, insomma stava morendo proprio un territorio dal punto di vista cinematografico e quindi io mi chiedevo come la gente di quei luoghi potesse avere un'esperienza collettiva di cinema, perché il cinema sì, ha senso quando noi guardiamo il film, ma ha soprattutto senso quando noi lo condividiamo con gli altri, perché in un'epoca in cui l'esperienza dell'arte in modo collettivo diventa sempre più elitaria, lo vediamo con la musica per esempio, no? Quanto costa andare a un concerto oggi? Io mi iniziavo a chiedere come invece poter fare del cinema in piazza un'esperienza inclusiva il più possibile. Allora abbiamo alzato l'asticella insieme alle persone con cui lavoravo, dicendo bene, non solo portiamo il cinema in città, ma lo portiamo anche in quei luoghi dove la spesa per cittadino in attività culturali e dello spettacolo è la più bassa d'Italia, ci dicono le statistiche. E questa è stata una grande scommessa che però è stata da subito vincente, perché poi è bello vedere quanto invece la gente abbia veramente fame e voglia di esperienze di sana socialità, di collettività legata all'arte e alla cultura. Quindi è nata da questa volontà un po' pazza di invertire una tendenza che però è stata da subito sposata dalle comunità e quindi ci ha dato carica e forza per continuare a crescere.
Com'è stata la scelta delle opere?
All'inizio non avevamo nemmeno gli ospiti nelle nostre piazze, c'era veramente solo una rassegna con cui montavamo lo schermo su un fianco di un furgone, quello che continuiamo a fare ancora oggi, e lo portavamo così in giro per le periferie, per cui all'inizio l'idea era quella di scegliere dei film che potessero avere senso per la storia dei luoghi. Quindi ora banalizzo moltissimo, però ci sono dei quartieri roccaforte, degli ultras per esempio, allora facevamo dei film che potessero avere in qualche modo delle tematiche affini. Certo, sempre dei film che potessero anche avere un messaggio di speranza, in qualche modo senza mai voler educare nessuno né voler essere moralisti ovviamente, ma solo per poter incontrare dei temi che potessero appassionare i luoghi che incontravamo. Oggi la scelta è molto diversa, perché oggi del progetto si parla su scala nazionale, quindi sono tante le artiste e gli artisti che ci chiedono di partecipare e di venire a incontrare la nostra gente, quindi di fatto io sono un curatore, così per dire, perché il programma lo fanno gli ospiti, cioè sono loro che scelgono quali film proiettare, io chiedo a ognuna e ognuno 3-4 film da propormi così che io possa scegliere, sì, faccio una scelta tra le proposte che mi fanno. E questo è molto bello perché, come ti dicevo, avremo dei film di supereroi, Batman, film con Vittorio De Sica, di Sergio Corbucci, poi avremo la versione cinematografica di Dostoevsky, la serie dei Fratelli di Innocenzo, Luca Marinelli presenterà i Vitelloni, cioè sarà veramente un programma molto vario. È proprio per questo che è molto inclusivo, perché è sì un programma per cinefili, ma è anche una programmazione che ha voglia di incontrare tutta la gente, tutti i gusti, che possa essere anche una rassegna per famiglie.
I riferimenti web per il programma?
Schermi Cinema Multipiazza sui social, c'è un sito, schermicinemamultipiazza.it.
Quinta edizione della rassegna itinerante Schermi Cinema Multipiazza dal 21 luglio a settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Mauro Lamanna. Alla prossima!
Alla prossima, ciao!
Con Sergio di Cinema Forte per presentare Centocelle City Movies, il grande cinema sul grande schermo sotto le stelle. A Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 10 luglio al 7 agosto 2025. Ben trovato!
Grazie, grazie mille, salute a tutti.
Raccontiamo un po' come sarà questa edizione.
Sarà soltanto il giovedì rispetto alle ultime decine, in quanto in quest'anno ci siamo riusciti a organizzare soltanto per un giorno a settimana, quindi dal 10 luglio al 7 agosto avremo comunque il doppio schermo, la doppia arena cinematografica, come al solito nell'arena d'ingresso al CSU a Forte Prestino davanti al ponte nel parco e all'interno del centro sociale nella piazza d'armi a destra sotto la copertura. La rassegna appunto è un po' meno folta e ricca degli altri anni, ma è sicuramente intensa, e partiamo con giovedì 10 luglio con la proiezione nello schermo più grande dello straordinario film Anora di Sean Becker del 2024, che è effettivamente un film stupendo per tanti punti di vista, per interpretazioni e per quanto risulta anche spiazzante la trama. Diciamo che è un film sulla working class, perché ha voglia di avere uno sguardo così, una prospettiva per approcciare questo film molto particolare. E nell'arena interna proietteremo il film di Matteo Garrone del 2023, Io Capitano. Questo film lo presentiamo proprio per il lancio della marcia Marina Flotta, che sarebbe F.Lotta, che si terrà a settembre, che ci verrà presentata da Sisters, questa realtà di salvatrici di migranti in mare che stanno portando avanti questa campagna Io Capitan, il vero crimine al confine. Quindi dalle 19.30, diciamo 8, incontreremo Sisters che ci racconteranno in questa campagna, alle 9.30 proietteremo il film. Per quanto riguarda il 17 luglio, la settimana successiva, presenteremo il controverso, però per molti aspetti anche straordinario, film di ODR Emilia Perez, e in arena interna When the Seedlings Grow, che è un film del regista Azad, un regista curdo, una produzione del 2022, ed è una proiezione che facciamo con le realtà di Ararat, della rete Kurdistan, a sostegno della ricostruzione del cinema Amude nel Rojava, e vi invitiamo anche ad andare a cercarvi i contatti, la piattaforma di raccolta di fondi dal basso per la ricostruzione appunto del cinema Amude, che sosteniamo, abbiamo già sostenuto e che vogliamo continuare a sostenere. Il 24 luglio nell'arena esterna proiettiamo il film di animazione Flow, questo circolo cosmico della vita di un gatto che ne affronta di tutto, è veramente insomma un flusso di avventure ininterrotto, non dico altro. E nell'arena interna il film di Coralie Fargeat del 2024, The Substance, ecco, diciamo per stomaci forti, insomma invitiamo a essere preparati alla visione per chi non l'ha visto, perché è veramente, veramente d'impatto. Un discorso sul corpo, di quanto siamo vittime di certi immaginari, veramente potentissimo. Giovedì 31 luglio in Arena Parco proiettiamo l'ormai noto documentario Netherland sulla Palestina, di questi quattro registi fra appunto Palestina e Israele, e super premiato a Berlino e poi subissato da anche violente forme di repressione. Insomma, noi lo proiettiamo, un appuntamento più che doveroso visto gli ultimi due anni passati. Ecco, insomma, per noi del Forte stare vicini e con la Palestina è qualcosa di viscerale. Insomma, siamo molto contenti di proiettare questo documentario. In arena interna proiettiamo Do Not Expect Too Much From the End of the World, questa straordinaria opera artistica cinematografica di Radu Iude, che è un regista rumeno che si sta affermando a livello mondiale ormai, e questo film è veramente pazzesco, di una lunga durata che ti scorre addosso con la velocità di un insulto in macchina nel traffico. Questo lo dico perché insomma il film va visto, è un film sulla realtà lavorativa attuale, è uno di quei film che insomma, lo dico con parole mie, però ti fa sentire più intelligente una volta che è finito, perché ti ha dato modo di vedere appunto un tema, in questo caso la questione del lavoro precario, attraverso delle lenti, dei giochi di specchi veramente pazzesco. Le vicende di questa protagonista in giro per le strade di Bucarest e di quello che succede è veramente, veramente molto avvincente. Giovedì 7 agosto in Arena Parco proiettiamo l'ultima opera di Andrea Segre, Berlinguer, La grande ambizione. In arena interna il film di Walter Salles del 2024, Io sono ancora qui, sulle vicende dell'epoca della dittatura in Brasile fra gli anni 70 e 80. Insomma, rendono giustizia a un anno di distribuzione cinematografica veramente cicciotta e ricca, varia. Insomma, siamo molto contenti di aver messo insieme questa selezione.
Com'è stata la scelta?
È stata come sempre collettiva, nelle riunioni che facciamo come centro sociale in autogestione. Non è stata difficile perché i titoli si sono un po' imposti, sono fioccati e ci hanno trovato d'accordo senza bisticciare tra di noi, è stato molto unanime e non troppo difficile mettere insieme questa rassegna. Siamo contenti delle presentazioni, dell'incontro del 10 con Sisters e della settimana dopo il 17 a sostegno del cinema Mude, e avremmo forse voluto fare più presentazioni, però è anche vero che da questo punto di vista abbiamo consapevolmente lasciato spazio ai film. Di temi da approfondire ce ne sono sempre tantissimi, durante l'anno lo facciamo, sosteniamo il cinema autonomo, indipendente e militante, però diciamo che ci bastano queste due presentazioni. È stato piacevole mettere insieme questa rassegna e non è stato molto complicato, e lo dico proprio per di nuovo spezzare una lancia in favore di questo ultimo anno di distribuzione cinematografica. Ricordo per esempio il film di Jude, Do Not Expect Too Much From the End of the World, è stato pochi giorni nei cinema in Italia, non ha avuto una dignitosa distribuzione. Mubi, diciamo come piattaforma che va nominata per il cinema indipendente da Cinefil, l'ha distribuito sul suo canale, però ecco, diciamo che da questo punto di vista abbiamo l'opportunità di far accedere anche a film che non vengono così valorizzati, ecco, sul suolo nazionale.
I riferimenti web per il programma?
Il sito fortepreneestino.net, utilizziamo una pagina Facebook che si chiama Eventi CSOA Forte Prenestino, la pagina Facebook Cinema Forte legata al centro sociale e non ad altre realtà, e poi invitiamo alla consultazione dell'agenda di Movimento Romano Gancio de Roma, che ormai viene aggiornata continuamente, settimanalmente, da tantissime realtà, e come sempre anche su Roma Attiva, che da tanti anni porta avanti un lavoro di agenda di movimento importantissimo e preziosissimo.
Centocelle City Movies, il grande cinema sul grande schermo, sotto le stelle, a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 10 luglio al 7 agosto 2025. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. Alla prossima!
Grazie mille, ciao Radio!
Con Antonio Bellia, direttore artistico della 17ª edizione del Sicilia Ambiente Film Festival a San Vito Lo Capo dal 14 al 19 luglio 2025. Ben trovato.
Grazie Federico.
Spieghiamo cos'è.
È un festival che attraverso il cinema da 17 anni racconta storie sulle trasformazioni sociali, sui diritti umani e soprattutto sulle tematiche legate all'ambiente.
Ci sono 4 sezioni competitive, documentari, lungometraggi di finzione, cortometraggi e animazioni, e quest'anno ci sono anche ben 3 sezioni speciali, di cui una piccola sezione di cortissimi, piccole pillole sul territorio con filmati subacquei, e poi abbiamo una sezione legata alla scienza e mare, una collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e con l'Università di Palermo e con l'Università Spagnola pure di Saragozza, e poi anche ancora abbiamo Amund con la sua Strisce Quotidiane, programma ricchissimo di sezioni e di eventi legati anche ai nostri partner. Vorrei ricordare soprattutto 2 eventi speciali: l'evento di AMS International, dove presentiamo il film Human Light sui 50 anni di AMS International, realizzato da Blob, in cui appunto verrà la redazione a presentarlo, e poi abbiamo Il prezzo che paghiamo, che è un altro film invece prodotto da Greenpeace di Sara Manisera, che è sui disastri che l'ENI e non solo stanno facendo nel nostro paese e un po' dappertutto, insomma, sulla questione energia. Poi ovviamente abbiamo tanta musica, tanti libri che presentiamo, le opere in concorso quest'anno sono 50, c'è sempre il premio AMS International Italia e il premio Greenpeace Italia, oltre ovviamente ai premi Sicilia Ambiente, Film Festival. L'altra cosa che mi fa piacere aggiungerti è che è un'edizione del festival in cui i temi sono tanti, ovviamente sono sempre relativi ai temi ambientali, alle lotte dei movimenti ambientalisti, ai cambiamenti climatici, ai diritti alla cittadinanza, insomma sono tantissimi temi, però la cosa bella di quest'anno è che c'è la partecipazione di tantissimi giovani autori, e laddove non solo di giovani autori ma anche di giovani protagonisti dei film, cioè ci sono tantissimi film con tematiche legate alle problematiche giovanili, e questo mi fa molto piacere, perché vedere così tanti giovani da un lato dietro la telecamera e dall'altro davanti facendo gli attori, diciamo, è molto 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 interessante.
Nel complesso, poi, quanti sono i lavori presentati e saranno accompagnati da autori e autrici?
Sono 50 opere, comprese le strisce, eh? Alcune strisce sono molto brevi e saranno accompagnate quasi sempre dagli autori. Abbiamo una percentuale intorno al 75-80% di opere accompagnate dagli autori. Ci sono 18 paesi al mondo da cui provengono le opere. La presenza più significativa in termini di partecipazione è quella francese. Ovviamente ci sono anche i nostri film italiani. Abbiamo tante anteprime internazionali e italiane, soprattutto italiane. C'è anche tanta speranza nei film, non c'è solo denuncia o distruzione, ma c'è anche tanta speranza, tante idee nuove.
Come saranno articolate le giornate?
Essendo un luogo di mare, durante il giorno noi semplicemente ci sono delle attività ludiche e sportive che accompagnano il festival con una serie di partner. Il festival di per sé inizia sempre nel tardo pomeriggio alle 7:30, in cui ripartiamo con delle presentazioni dei libri, con gli aperitivi letterari tutte le sere, grazie alla Navarra Editore. Abbiamo l'abitudine di fare queste presentazioni di libri soprattutto legati al territorio, ma neanche tanto, c'è anche altro ovviamente. E poi dalle 9:15 iniziamo con la programmazione del festival con i film. In apertura, giorno 14, apriamo con un concerto, il concerto di Davide Shorty, e le letture di Aglaia Mora insieme ad Amnesty International. Questa sarà la nostra apertura. E invece in chiusura del festival, sabato 19, saremo accompagnati sempre dalla musica di Gabriel Bevilacqua e Giuseppe Lomeo, ma avremo anche un panel sulle quanze organizzato da Greenpeace, in cui parleremo con gli esperti principali su questo tema, perché si è visto che i cambiamenti climatici inducono degli stati di ansia molto preoccupanti, soprattutto nelle fasce giovanili, e di questo insomma parleremo nel panel di chiusura del festival, prima ovviamente della premiazione che si svolgerà la stessa sera del 19. L'ultima cosa, mi sono dimenticato, abbiamo anche dei film di un festival turco con cui abbiamo fatto un gemellaggio, il Bifet. Abbiamo questa collaborazione perché facciamo parte tutti e due festival del GFN, Green Festival Network, che è un'organizzazione di 32 festival di tutto il mondo legati ai temi dell'ambiente, e siamo orgogliosi di far parte di questo team che ci permette di girare il mondo e di conoscere le opere che provengono da tutto il mondo. Stiamo avviando queste collaborazioni sempre più ricche, insomma vi aspettiamo.
Ci dai i riferimenti web per tutti i dettagli del programma?
www.festivalsicilianambiente.it. Poi ovviamente ci trovate su Instagram, su Facebook e su LinkedIn.
17ª edizione del Sicilia Ambiente Film Festival a San Vito Lo Capo dal 14 al 19 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Bellia. Alla prossima!
Grazie Federico, alla prossima!
Con Giovanna Tajani, direttrice artistica della 19ª edizione del Salina Doc Fest dal 15 al 20 luglio 2025, ben trovata.
Eccoci, ben trovato e buongiorno a tutti.
Raccontiamo cos'è.
È il festival del documentario narrativo che ho fondato 19 anni fa a Salina, nelle Isole Eolie, e che quest'anno cambia veste, perché fino ad oggi ci siamo collocati a settembre per allungare la stagione turistica e quindi diciamo anche per sdoganare il genere documentario. Comunque 19 anni fa non era come oggi. Oggi invece diciamo, quindi creando un prodotto un po' di nicchia. Oggi che comunque abbiamo raggiunto in qualche modo la nostra mission, perché il documentario comunque finalmente, il cinema del reale, il film documentario vince anche i suoi meritati premi nei festival, e abbiamo deciso di, mantenendo la nostra identità, di trasferirci a luglio, quindi in un periodo che non è proprio ancora agosto, però per una scommessa di puntare a un target più ampio, più giovane, sempre mantenendo il documentario però con delle varie sfaccettature un po' più appunto da pubblico allargato.
Il titolo di quest'anno?
Nuove parole, nuove immagini.
Oh, come mai questa scelta?
Noi tutti gli anni diamo un tema, quest'anno che poi ha raccontato sempre il nostro cammino nel mondo, diciamo, insomma, nel senso che io mi guardo molto intorno e quindi, visto che il documentario zavattinianamente parlando documenta la realtà e racconta della realtà, tutti gli anni ci inventiamo un tema che nasce dalla riflessione e dall'osservazione del contesto. Quest'anno mi sono posta anche con le mie letture personali, così, il tema del linguaggio, che mi sembra veramente un'emergenza, nel senso che appunto le parole stanno perdendo, no, il loro significato, si sia la loro empatia, e così come le parole, anche le immagini. Cioè, noi viviamo in un mondo digitale, navighiamo nel mondo delle immagini, i nostri ragazzi producono le immagini, però senza conoscerne la grammatica, senza conoscerne il funzionamento e soprattutto utilizzando quindi le immagini al di fuori del loro contesto, per cui sia le parole che le immagini sono perdendo la loro funzione. Secondo uno studio, che il nostro vocabolario perde 3.000 vocaboli all'anno e le immagini, appunto così desaturate, hanno perso la loro empatia. Per cui abbiamo fatto una sfida, abbiamo proposto appunto questo tema, nuove parole, nuove immagini, però per tornare quasi all'origine, no, delle parole. Se tu pensi alle parole come straniero nell'Odissea, per esempio, no, cosa significava straniero? Straniero era ospite, era sacro, ma anche fratelli, fratellanza, ecco, capire, patria. Come sono cambiate e mutate le parole e quindi le immagini nel corso dei secoli.
Come si articolerà l'edizione di quest'anno?
Avremo come sempre un concorso del documentario, facciamo le proiezioni nel centro congressi dalle 18 in poi, chiaramente le proiezioni saranno tutte en plein air tranne queste del concorso, perché l'estate non possiamo chiuderci come a settembre, quindi avremo degli incontri vis-à-vis, perché la cosa più importante è che quest'anno il festival si internazionalizza, quindi esordiamo con eventi speciali, e quindi da una parte Oliver Stone che ci porta Salvador a Pollara al 15, quindi insomma siamo riusciti ad avere questo grande maestro a cui non dedichiamo una retrospettiva, ma sicuramente ci farà una masterclass nello spazio del Rapa Nui, quindi di mattina al fresco sotto l'uliveto con le granite, dove ci parlerà della funzione della luce nel suo cinema, la luce nel cinema, quindi il mestiere del cinema. Poi siamo riusciti appunto ad avere l'ok da Jeremy Irons per il premio Irritec, e Jeremy Irons sicuramente verrà con Sinéad Cusack, la sua compagna storica incontrata in teatro, perché sono due shakespeariani. Presenteremo Mission in piazza, che è un film più popolare con la musica di Ennio Morricone, ma la cosa che ci interessa dire è che in realtà lui viene con un documentario, Jeremy Irons, realizzato da lui per una regista, quindi lui come voce narrante e come coautore, che è Trashed, cioè appunto spazzatura, vecchio, diciamo 10 anni fa fu preso a Cannes, ma lo ripresentiamo perché intanto è un Irons insolito, perché mette in luce un Irons più militante che io non conoscevo. Per esempio, non sapevo che lui fosse ambasciatore per la FAO contro la fame nel mondo, e quindi ecco, in questo senso lui si incontra con Sarina Doffest, che considera il documentario come un'arma capace di cambiare il mondo.
Nel complesso quanti sono i titoli presentati?
Abbiamo 22 titoli, siamo partiti da un'anteprima a Messina con una sezione su documentario Donne e Vulcani, perché le isole Eole sono isole di donne e di vulcani, e a Messina abbiamo dato il premio Messina a Elio Germano per Berlinguer, il film di Andrea Segre, e poi siamo a Parigi con un'anteprima del Salina Dog Fest, dove abbiamo portato l'orchestra di Piazza Vittorio di Agostino Ferrari, che comunque riceverà il premio Oden a Salina, perché una novità anche della nostra programmazione è la sezione cinema e musica e il mestiere del cinema. Quindi diciamo, da una parte il documentario musicale, quindi a Salina proietteremo documentari sia vecchi ma restaurati come Buena Vista Social Club, sia Pino, quindi Pino Daniele a 10 anni dalla scomparsa, più appunto l'orchestra di Piazza Vittorio, ma faremo anche un focus sui mestieri del cinema. Quindi partiamo dalla colonna sonora, quindi discutere in questi incontri della terrazza del porticciolo turistico prima di vedere i film o i documentari, di che cos'è la musica in un film, che cos'è il suono, che cos'è il montaggio, e quindi appunto cominciare a arrivare a quello che poi sarà il clou del Salina Dog Fest. Sabato 19 presenteremo il manifesto del Salina Dog Fest per raccolta di firme estesa a tutti i cittadini e non solo ai nostri ospiti e ai tecnici del settore, per il diritto di cittadinanza allo studio del linguaggio audiovisivo nelle scuole, perché il cinema è il mestiere dell'immaginario e senza costruire un immaginario i ragazzi non possono costruire nessuna interpretazione del mondo.
I riferimenti web per il programma?
Sul sito www.salinadogfest.it, siamo anche su Facebook e Instagram.
19esima edizione del Salina Dog Fest dal titolo Nuove Parole, Nuove Immagini, dal 15 al 20 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Giovanna Taviani.
Grazie a te, arrivederci a tutti.
Con Elisabetta Antonioni di Cinemovel per presentare Libero Cinema e Libera Terra dall'8 al 19 luglio 2025, ben trovata.
Grazie Federico, buongiorno.
Sono 20 anni.
Sono 20 anni, debuttiamo per la 20ª edizione in una tappa che non abbiamo mai fatto, perché partiamo da Ventimiglia e attraversiamo come sempre tutta l'Italia, ma è una tappa importantissima non solo per la città che è stata scelta, ma anche per la proposta culturale, che comincia con due titoli importanti, perché per questa 20ª edizione noi non proponiamo solo dei titoli significativi, ma anche uno spettacolo che si chiama Mafia Liquida, che è uno spettacolo dal vivo con l'artista Vito Baroncini alla Lavagna Luminosa, che ci racconta attraverso il cinema, con degli interventi sullo schermo, l'evoluzione delle mafie, uno spettacolo di 30 minuti che è uno spettacolo di arte partecipata. A seguire invece ci sarà Allacciate le cinture, il viaggio di Io Capitano in Senegal, che è il documentario per la regia di Tommaso Merighi che abbiamo realizzato sulla nostra carovana di cinema itinerante in Senegal, quando l'anno scorso abbiamo portato nei villaggi senegalesi il film Io Capitano. Quindi il debutto è significativo di tutto quello che sarà l'itinerario di Libero Cinema in Libera Terra, che quest'anno punta su due temi particolari. Uno, il diritto alla mobilità, il diritto alla libera circolazione delle persone, e l'altro Allacciate le cinture. Invece l'altro tema è proprio sull'infiltrazione mafiosa, come aderisce al nostro contesto sviluppando affari, finanza, tutto quello che è l'economia delle possibilità per le organizzazioni criminali mafiose di incidere sull'economia buona.
Facciamo un passo indietro e spieghiamo cos'è il progetto Libero Cinema in Libera Terra.
Libero Cinema in Libera Terra è un progetto che nasce 20 anni fa insieme alle prime cooperative di Libera Terra in Sicilia. Infatti una tappa molto significativa di questa edizione sarà quella San Cipirello, in provincia di Palermo, nell'Alto Belice Corleonese, dove nascono le prime cooperative di Libera Terra con la idea di ridare uso sociale ai beni confiscati alle mafie, alla criminalità organizzata. Lì nascono le prime cooperative e lì nasce 20 anni fa, con la prima proiezione a Corleone, 15 luglio del 2006, la prima proiezione a Corleone di Libero Cinema in Libera Terra. Da lì non ci siamo più fermati, perché c'è ancora molto bisogno, c'è proprio l'urgenza di tenere sotto i riflettori la difesa dei diritti universali e il contrasto alla criminalità organizzata.
Quest'anno quante sono le tappe e quanti sono i titoli proposti?
Le tappe sono 9, Ventimiglia 8 luglio, Camaiore in Toscana il 9, Polistena in Calabria l'11, il 12 siamo a Catania, un'altra tappa importantissima al Molo di Levante, perché lì faremo sempre Mafia Liquida e Allacciate le cinture, ma ricorderemo l'assassinio del commissario Beppe Montana, al quale sarà intitolata una barca confiscata alla criminalità, che poi sarà utilizzata dalla Lega Navale Italiana per percorsi di avvicinamento al mare senza barriere. Quindi Catania il 12 luglio, San Cipirello il 13 luglio, dove festeggiamo il 20°, Messina il 14 luglio, altro bene confiscato, Maiano di Sessaurunca, altro bene confiscato insieme alla cooperativa Al di là dei sogni, Cerignola in Puglia, un altro bene confiscato con la cooperativa Pietra di Scarto. La chiusura sabato 19 luglio a Roma, Tor Bella Monaca, dove ricorderemo la strage di Via D'Amelio, e anche a Tor Bella Monaca faremo Mafia Liquida e Allacciate le cinture. Gli altri titoli che vedremo sullo schermo di Libero Cinema sono Il giudice e il boss di Pasquale Scimeca, No Other Land, il bellissimo documentario del collettivo israeliano-palestinese che ha vinto l'Oscar 2025 come miglior documentario. Poi faremo Un mondo a parte di Riccardo Milani, La storia del Frank e della Nina di Paola Ranzi, e c'è ancora domani il pluripremiato film di Paola Cortellesi.
Come funziona una giornata tipo?
tutta la troupe composta da 7 persone, perché quest'anno appunto abbiamo anche l'artista Vito Baroncini che viaggia con noi, partiamo. Andiamo nella piazza dove dobbiamo proiettare, si allestisce tutto quanto dalle 4 del pomeriggio alle 8 di sera e alle 9 cominciamo ad aspettare che arrivi il pubblico. È il noi che ci aiuta a portare avanti principi e obiettivi per costruire una società dove tutte le persone abbiano la possibilità di sviluppare il proprio talento e la propria personalità.
I riferimenti web per il programma?
Su Facebook di Cinemovel, Instagram di Cinemovel e www.cinemovel.tv per godersi una serata insieme con lo schermo montato sotto le stelle in un posto che può essere una piazza, un parcheggio, un campo di basket, un bene confiscato che diventa un'agorà contemporanea dove le persone hanno la possibilità di esprimere la propria opinione. Questa è la visione collettiva partecipata che propone Cinemovel in tutte le sue carovane.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Quest'anno volevamo puntare proprio su questi due temi, quindi contrasto alle mafie e diritti universali. Da qui la scelta di riportare in piazza lo spettacolo Mafia Libera e il documentario Allacciate le cinture. Ci piaceva l'idea anche di continuare sul percorso che abbiamo già iniziato, di raccontare delle storie dove vediamo come si può combattere la corruzione, ma anche come si può radicare un pensiero quando c'è il desiderio, per esempio come in Un mondo a parte, di difendere una scuola a tutti i costi. Quindi entra il tema delle aree interne, della necessità di difendere un contesto abitativo e sociale di cui noi siamo molto ricchi. Per esempio l'altro film invece è Il giudice e il posto di Pasquale Scimeca, che racconta la storia del giudice Terranova insieme al commissario di polizia che hanno contrastato la mafia dei Corleonesi. Poi abbiamo un altro tema sull'adolescenza, che è il film di Paola Randi, e anche quello è stato scelto per la tappa di Messina perché a Messina, sempre su un bene confiscato a Mili Marina, c'è un gruppo di giovani che prosegue nel cinema nello stesso luogo. E il tema che loro affrontano è appunto il tema dell'adolescenza e quindi dell'attenzione alle necessità, alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi e dei giovani. E quindi lì abbiamo scelto proprio il film della Randi perché è proprio un romanzo di formazione, delicatissimo.
Libero Cinema in Libera Terra, da 20 anni in movimento, dall'8 al 19 luglio 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Elisabetta Antognoni di Cinemovel. Alla prossima!
Alla prossima! Venite a trovarci quest'estate!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte. Il giovedì tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.